il default su Linux adesso, è incredibile.
Sì,
Sì.
è partita adesso.
Sì.
Quindi noi abbiamo le tre tracce audio. Aspetta un attimo, stop. Scusami, Samsung. Allora, perché stavo sbagliando il microfono. Ok, allora. Sì, si vede Francesco, tranquillo.
È importante.
Avete magari sotto mano
La scaletta
la scaletta, ma giusto così, non è che serve a molto se non a ricordarci.
ce l'ho, ma non è che c'era molto, mi devo introdurre.
No, era solamente dire cosa dico e quando lo dico, ma poi in realtà andremo principalmente a ruota libera, quindi è una cosa abbastanza.
Ah, prima di
Allora, solo
partire.
io faccio introduzione, benvenuti agli ascoltatori, eccetera. Dopo dico a Francesco mi ha trovato questa opportunità e Francesco tu puoi brevemente introdurre Bernie e come l'hai conosciuto,
Sì,
perché, quando
certo.
l'idea e introduciamo l'argomento. A questo punto poi Bernie tu ti tira in ballo Francesco, ti presenti brevissimamente, ok? Perché dopo introduciamo il tema OLTC. E quindi io ti dico, ti faccio poi la prima domanda, ma quando è successo che il primo incontro con questo progetto e hai avuto questa folgorazione, diciamo così, di doverlo per forza fare, ok? E da lì poi entriamo nel vivo dell'intervista, se siete d'accordo, va bene?
Sounds good.
Ok, quindi 1, 3, partiamo. Benvenuti a tutti gli ascoltatori di Archeologia Informatica e benvenuti in questa puntata speciale estiva. Qui purtroppo, almeno dove mi trovo io, siamo sui 480 gradi all'ombra in questo periodo, quindi mi sto abbastanza sciogliendo. Diciamo che Archeologia Informatica di solito non va in onda, non esiste, non facciamo puntate in questo periodo estivo, d'estate, ma c'è stata un'occasione che ha permesso di creare questa puntata speciale, questo speciale estivo di archeologia informatica, grazie a uno dei nostri più attivi collaboratori che già conoscete, che già avete sentito diverse volte, che è Francesco Sblendorio. Ciao Francesco,
Ciao, ciao Carlo, ciao.
ciao. Francesco ha trovato un'opportunità e io ovviamente non me la sono lasciata sfuggire questa opportunità. Perché ci dà l'occasione di introdurre un argomento importante per la storia dell'informatica, di cui si parla molto poco, anche perché, anche se ormai è storia, è un argomento comunque recente, si parla di qualcosa che è successo dopo il 2000, e quindi adesso iniziano a diventare un pochino storici gli avvenimenti dopo il 2000, perché ormai siamo nel 2022, quindi iniziano a essere passati un po' di anni. Però questo argomento è abbastanza importante perché credo si tratti di un unicum, che è successo e difficilmente si ripeterà una cosa di questo tipo. Francesco, vuoi raccontarci innanzitutto chi è l'ospite che hai trovato, come l'hai conosciuto, perché e qual è, diciamo, l'argomento della puntata di oggi?
Allora, l'ospite di oggi è Bernie Innocenti, che salutiamo,
Ciao
lo
Bernie.
introduco velocemente. Praticamente cosa è successo? Che l'anno scorso, era febbraio, avevo trovato tra le mie vecchie foto una foto che ritraeva me al Linux Day di Cinisello Balsamo, credo del 2007. Non sono sicuro che fosse il 2007, comunque o 2007 o 2008, non più tardi. In cui c'eravamo io con Paolo Attivissimo, il giornalista informatico, che brandivamo in mano un OLTC, i famosi One Laptop Per Child.
Cos'è? Perché tu lo conosci, lo dai per
Sì,
scontato, ma
certo, era.
OLTC, cos'è OLTC? Cioè, cosa
Sì,
sta?
praticamente era in questa edizione del Linux Day, Paolo Attivissimo era stato invitato per presentare appunto questo OLTC. Di cosa si tratta? Si tratta di un progetto nato sotto i 100 dollari o al più 100 dollari per consentirgli di studiare in sostanza come quelli che erano 100 anni fa i libri, la carta e la penna, oggi è un computer, puoi studiare, puoi programmare, puoi insomma, costruire una tua professionalità, diciamo, una tua cultura, ecco. E questo progetto all'epoca mi ricordo mi piacque molto e andai a vedere questa presentazione. Ho visto questa foto, l'ho postata sul gruppo di Vintage Computer Club Italia e abbiamo cominciato una piacevole discussione, fra cui c'era il buon Marco Foco che ha scritto: "Ah, guarda, io conosco uno dei componenti del progetto originario. Ah sì, allora mettimi in contatto, magari ne esce fuori una bella intervista, un bell'articolo." Passano mesi, niente. Io però, siccome sono duro, sono tornato sul post e ho detto: "Ciao, mi ricordi?" "Ah sì, insomma, dopo un po' di mesi, finalmente entri in contatto con Bernie che è qui con noi." E quindi tutto è nato tramite una fotografia messa
Praticamente,
su.
tu sei un martello pneumatico, non hai lasciato perdere e
Esatto.
sei arrivato fino a quando non siamo riusciti a contattare Berni. Ciao Berni, benvenuto in Archeologia
Ciao a tutti, ciao Carlo e ciao Francesco. Oh, mi devo introdurre? Mi
Italiano.
devo presentare? Sì, sono italiano, ma vivo all'estero da tanti anni. Dunque, sono nato e cresciuto in Italia, dove ho imparato un po' di Linux, un po' di Amiga, un po' di tutto. Poi mi sono trasferito negli Stati Uniti per questo progetto di cui ora vi parlerò. Negli ultimi 3-4 anni ho vissuto a Tokyo e adesso sono a Los Angeles. Sono tornato a Los Angeles per lavorare un altro progetto di cui sono innamorato. Sto lavorando a Starship di SpaceX. Comunque, tornando a OLPC, dunque, è una storia lunga, posso cominciare dal 2007, diciamo, che è prima che OLPC arrivasse alla mass production, alla produzione di massa. Dunque, in Europa il più grande incontro dell'open source è FOSDEM, che si trova a Bruxelles, e quasi tutti gli anni andavo con gli amici, e un anno andiamo e c'è la keynote di Jim Geddes. Jim Geddes è un famoso, uno degli sviluppatori di X11, famoso, ha lavorato all'AT&T Bell Labs, insieme a gente come Kernighan e Ricci, e
Kernighan e Ricci, giusto per ricordarlo, sono i due padri fondatori del linguaggio C, giusto? Ah,
sì,
piccola parentesi, giusto.
e Ken Thompson sono di Unix, quindi AT&T è per me diciamo, era un riferimento, là, se c'è Jim Geddes bisogna ascoltare cosa ha da dire. E cosa aveva da dire? Beh, la sua presentazione era praticamente che i computer sono diventati mistificati, persone della sua generazione sono cresciuti con computer che erano comprensibili, che erano programmabili, che apri la scatola e c'è il diagramma dei circuiti, c'è la documentazione della motherboard, del linguaggio di programmazione, di tutto, mentre i computer di adesso sono praticamente degli utensili, no? E per lui questo è un problema che va risolto. Inoltre, e questo è soltanto il lato tecnico, non soltanto i computer devono diventare più comprensibili, devono anche diventare più accessibili a tutto il resto del mondo, perché soltanto al tempo in cui Jim Geddes parlava, un laptop costava più di 1000 dollari. E è nel 2006, 2007 gennaio, ho guardato ora. E quindi i laptop erano ancora con gli hard disk da 2,5 pollici, con ventole, parti mobili, col display che si rompe, costavano. E quindi Jim Geddes, che orbitava intorno al MIT a quel tempo, praticamente ha incontrato le persone del Media Lab, like Negroponte, Walter Bender, un po' di persone lì, che da anni facevano ricerca su insegnare ai bambini a programmare come prima cosa che imparano, addirittura prima di leggere e scrivere. E purtroppo questi progetti qua non riuscivano a scalare perché l'unico modo di fare, specialmente farlo in paesi in via di sviluppo, Non puoi portare desktop perché l'elettricità funziona e non funziona, quindi devi andare con i laptop. I laptop si rompono, non funzionano neanche bene nei climi troppo caldi. Insomma, avevano incontrato troppi problemi sia di costo che di fragilità del prodotto. Ma al di là di questo, i bambini imparavano comunque, no? E quindi l'idea era: facciamo un laptop che costa meno. Il target era 100 dollari e facciamolo. Sì. Cerchiamo di abbattere i costi e si erano resi conto che la tecnologia era matura. Praticamente le flash cominciavano a costare meno, quindi potevi pensare di sostituire l'hard drive con una flash. Le CPU costavano meno, c'erano già delle CPU x86 embedded che costavano sui meno di 20 dollari. E i display era la parte più difficile, ma al Media Lab c'era Mary Lou Jepsen che stava inventando un display che costa meno e funziona meglio, che è leggibile con la luce praticamente sia trasmissivo che riflettivo. E, insomma, praticamente c'erano le persone giuste al MIT per incontrarsi e creare una macchina nuova, e non soltanto dal punto di vista hardware. La cosa che mi folgorò di OLPC nel keynote di Jim Geddes è che volevano ricominciare dai principi di base, cioè invece di estendere l'architettura dei PC, che era già estesa parecchio nel 2007, volevano cominciare da qualcosa di più di base. Quindi l'idea era di togliere tutte le cose tipo il South Bridge, tipo le cose che servono per la compatibilità col DOS, togliere il BIOS originale, switchare dal BIOS originale a Open Firmware, che è praticamente un firmware minimalista scritto in un linguaggio che si chiama Fort. Scritto principalmente in un linguaggio che si chiama Fort, praticamente c'è un kernel piccolissimo, una cosa da super nerd, cioè perfino il BIOS era una cosa ganza. No.
Cioè, non fu realizzato. Già credo nel keynote che hai visto tu, già dissero che non era fattibile
Sì.
fare
Sì, c'era la foto sicuramente perché connette le persone a quello che avevano già letto nei media. Praticamente nel 2005, mi sembra, correggimi se sbaglio, Negroponte andò a un incontro delle Nazioni Unite con Kofi Annan e presentò quasi a sorpresa il laptop a Kofi Annan. E quindi c'è una foto con Negroponte, Kofi Annan, che era il segretario delle Nazioni Unite a quei tempi, e il laptop. Però era in realtà un modello fatto di polistirolo. Quello non avrebbe mai funzionato, però questo è praticamente ai tempi non lo sapevo, ma questa è la cultura del Media Lab. C'è una cultura di demo in cui fai qualcosa che se la stampa è nei paraggi, fa le foto, sembra già che funziona. In realtà spesso sono demo, no? Che non funzionano granché. No, di solito vanno oltre questo. Sì, di solito fanno vedere che si accende il display, c'è un logo, ma magari non c'è sistema operativo, no? Via via OLPC era un po' così, c'era praticamente, beh, continuando la storia, sono rimasto folgorato lì.
Tu eri lì presente perché eri appassionato, diciamo, di open source, programmazione, che poi era un periodo di nascita, ricordo anch'io 2007, più o meno sono gli anni anch'io dove ho iniziato a utilizzare open source, a utilizzare applicativi open source, eccetera, per lavoro io, però scelsi di abbandonare in maniera abbastanza drastica l'ambiente Microsoft, comunque
Anche
in
io.
quegli anni. Però tu lì rimani veramente focato, perché tu cosa facevi in Italia? Cioè, tu
Dunque,
stavi
io avevo
lì,
un'azienda,
lavoravi, avevi.
sì, avevo una piccola azienda che faceva consulting di like firmware e software per Linux, software embedded. E quindi ero un grande fan di Linux ed era il periodo quello lì della world domination. C'era la guerra contro Microsoft, c'era Microsoft che andava dai politici americani a dire che Linux era un cancro per l'economia, era antiamericano.
Ricordiamo anche che quel periodo lì, perché molti magari adesso facendo riferimento all'attualità, non si ricordano, molti ragazzi giovani non hanno neanche vissuto, in quel periodo Apple praticamente quasi non esisteva, cioè esisteva, ma c'era Steve Jobs che stava ricollocando Apple principalmente nell'ambito musicale. A quel tempo famosa Apple era
Già,
per l'iPod,
sì.
per qualcosa. Nell'ambito informatico sì c'era, ma non era l'Apple che conosciamo adesso, quindi si stava riprendendo, stava diventando qualcosa. Avrebbe da lì a breve lanciato poi l'iPhone
L'iPhone venne l'anno successivo, sì. E
esatto,
Android ancora un pochino dopo.
l'iPad lì ha poi creato insomma l'Apple che conosciamo adesso. Però in quel periodo il dominatore del mondo era la Microsoft. Io mi ricordo le immagini di Bill Gates, Forgotus of Gates, c'era la maglietta, non so se te la ricordi, la maglietta di Bill Gates fatto in stile Borg che assimilava praticamente tutti, no? Col cubo di Borg.
Ah, me la ricordo, sì, era famosissima. C'era nello stesso periodo la reazione della community di Linux, c'era un'immagine iconica di un pinguino gigante che schiaccia Microsoft sotto al piedone giallo.
Non è stato così facile, però sicuramente in quegli anni c'è stato lo switch dove praticamente Linux è iniziato ad essere usato soprattutto nell'ambito del web development, perché prima dei primi anni 2000, fini anni 90, primi anni 2000, in realtà era molto presente anche Internet Information Server, lo sviluppo con i linguaggi di programmazione Microsoft per quanto riguarda il web, poi c'era Java di Oracle, cioè
A quei tempi di
tutti i
Sun.
tempi era Sun, esatto, Sun Microsystems. Però Linux non era così predominante come lo è adesso. Adesso
Era il dominio di ASP.
Già,
Sì.
oh my God,
Era
yeah.
Swiger,
Quello era anche un periodo che io avevo, diciamo il periodo un po' precedente, quando non era certo che avrei potuto trovare abbastanza lavoro per me e per i miei colleghi in Italia su Linux. Era una scommessa che avevo fatto con il mio socio fondatore, che avremmo cercato di orientare l'azienda verso l'open source, ma non tipo Red Hat, che è 100% open source. Avremmo fatto quello che possiamo. Oggi, a quei tempi era impensabile, oggi sembra normale che puoi fare un'azienda che sviluppa solo software open source, ce ne sono parecchie e hanno avuto anche più successo della mia.
tu hai raggiunto il
Infatti,
risultato. Poi
è colpa di OLPC. Sì.
sì, lo dicevano i
Sì.
colleghi.
I miei amici erano preoccupati che al ritorno eravamo in auto, no? Abbiamo guidato tipo 12 ore da Bruxelles a Firenze. Ed ero continuamente, ah, allora a Boston, vado a Boston, poi mi presento, poi voglio sviluppare, posso fare un po' il volontario, posso forse qui. E loro cercavano di farmi cambiare idea, no? Le dissuadere, no, ma Bernardo è lontano, poi non hai un visto, come fai? Non si può, insomma. E più mi dicevano non si può, e più io pensavo, ah, questo è un limite solo nelle vostre menti, sicuramente posso farlo, insomma. Sì, chiaramente se dipende da quanto vuoi perdere. Ho venduto la mia azienda a un collega che è adesso il co-owner con il mio cofondatore. L'azienda va benissimo, sono contento che l'hanno fatta crescere anche più velocemente, che erano più bravi di me nel business.
Organizza possiamo anche
Si chiama, posso dire, ah, cercavo di non. Si chiama Develer, ed esiste ancora develer.com. Non fanno solo open source, ma fanno un sacco di belle cose. Sono molto, come si dice, proud in italiano.
So che io mi ricordo di te e credo anche i tuoi soci a Ibiza, che era l'incontro dei programmatori e sviluppatori di sistemi Amiga che organizzavo insieme ad altri disgraziati dell'epoca, come Sergio
Ma che
Cronin.
disgraziati, eravate i miei eroi.
Fabrizio Lodi, Sebastiano Vigna, tanti altri che adesso non sto qui a nominare tutti, noi eravamo un gruppo di una decina di persone
Avete portato Stallman?
abbiamo portato Stallman nel 97 a Milano, in Italia, e tu c'eri, io mi
Sì,
ricordo,
io l'ho
guarda,
portato anni
dopo
dopo.
averti rivisto in questi giorni mi è venuta come una folgorazione l'immagine di te giovane e me la sono ricordata, che avevi i capelli corti, non ce l'avevi
Sì,
ancora
sì.
prima.
Questa è una cosa dal Covid in poi.
Avevi già il ceppo qualcosa, se non mi
Sì,
ricordo
può
male,
darsi.
all'epoca,
Ci sta. Ci sta, ci sta. Adesso, anni dopo l'ho portato anch'io Stallman in Italia, era venuto a Firenze per una conferenza della mia azienda, che a quel punto non era più mia, però sono rimasto sempre amico con loro, e non voleva andare in hotel, perché come sai, non so se a quei tempi era già vero, ma non gli piaceva la legge italiana del passaporto, che bisogna dare i documenti al... Dunque, a Milano ha dormito a casa di Sergio Ruoco e a Firenze ha dormito a casa mia e si lamentava delle zanzare.
Io andavo a casa di Sergio, prendevo il Stallman e l'avevo portato in giro per Milano.
Sì.
L'abbiamo anche accompagnato, avevo fatto un'intervista a Radio Popolare.
È un tipo. È stato anche il mio boss per un anno, ho lavorato nel mezzo tra OLPC e altre cose, ho lavorato per un anno alla Free Software Foundation come sysadmin e quindi era il mio capo praticamente, andava e veniva, lui viaggia parecchio, ma quando c'era, mamma mia, entrava non poteva più lavorare nessuno perché cominciava a chiedere cose, è un po' un tipo, come si dice, vulcanico, no? Ma insomma, praticamente dal FOSDEM contattai Jim Gettys, probabilmente via email. Mi mandarono una A1 board, una board di pre-production, di pre-produzione di OLPC. Praticamente soltanto la scheda con il connettore per il home display. Potevi praticamente via JTAG flasharla. Insomma, una cosa che a malapena funziona, ma siccome facevo firmware, bene o male ero in grado di programmarla. Poi, praticamente, un sistema operativo intero completamente open source, ci avevano in Git tutti i sorgenti di tutto, no? Kernel, lo user space, stavano già creandolo con Linux, avevano una partnership con Red Hat, e Red Hat aveva donato circa un team di 5-6 persone, più o meno full time, praticamente avevano tirato su, fatto il bring up del kernel e dei driver vari, e poi c'era un gruppetto, due in Europa e il resto negli Stati Uniti, che facevano la UI, la user interface, che all'inizio doveva essere una versione un po' modificata di GNOME, del desktop standard di Red Hat, e poi via via è diventato sempre più modificato, è scritto in Python, tra l'altro. Insomma, praticamente c'era la premessa, sia hardware che software, di una piattaforma open, che hackabile, con cui un bambino, sai, io ho imparato su Commodore 64, un bambino può avere un'esperienza simile in cui impara a programmare col primo computer alle elementari, no? E ho sempre pensato che fosse una cosa possibile, di aver avuto un privilegio strano che ero l'unico nella mia scuola in Italia ad avere un computer a casa e volevo, diciamo, dare la stessa opportunità a tutti i bambini, no? E poi non tutti i bambini diventano programmatori, magari, ed era già previsto fin dall'inizio del progetto, che la piattaforma è aperta ed è creativa e c'è chi programma e c'è chi disegna, c'è chi compone musica, c'è chi scrive... e c'è anche chi gioca soltanto ai videogiochi, ma è sempre meglio che niente, diciamo, no?
Però che tu rimani frugato, ti arriva, e fin qua siamo ancora nella normalità, cioè gli scrivi e ti arriva una board, una beta tester, insomma, developer, una beta alpha developer, che
sì.
Era quell'epoca, inizia
sì,
a lavorare,
sì.
A collaborare, ma non ti fermi mica lì, perché poi soprattutto prendi l'aereo,
sì.
Tutti,
ed è sì, no, non lo sapeva neanche che andavo, perché praticamente mi vergognavo a dire posso venire lì a lavorare per voi gratis, pensavo che mi avrebbero cacciato via per, you know, che è questo, cioè, capito, sembra c'è uno strano fuori dalla porta che vuole entrare, capito? Sicché sono arrivato negli Stati Uniti, il mio inglese faceva un po' schifo, l'ho imparato come tanti italiani, un po' a scuola e un po' come lingua morta, via email, via internet, e quindi non riuscivo neanche
avevamo un po' più di basi generalmente, cioè i programmatori comunque già un pochino di inglese lo dovevi sapere per forza, cioè,
sì, sì.
Documentazione che su documentazione, cioè, poi sai, programmavi in lingua inglese alla fine,
sì, sì.
Di programmazione erano comunque tutti keyword in inglese, quindi un pochino te lo imparavi per forza, ma tu prendi, vai, e cosa succede?
E dunque, praticamente arrivo a Boston, senza sapere niente, prima volta che arrivo negli Stati Uniti e a malapena capisco l'autista dell'autobus che mi dice come pagare, proprio quel livello lì di... Insomma, sicché per una settimana o due faccio il turista e basta. E in turista a Boston praticamente vado a vedere il MIT, che è forse la meta più entusiasmante per me, Harvard, che è il nemico acerrimo del MIT, no, storico del MIT. E vedo un po' in giro, poi vado a visitare la Free Software Foundation dove chiedo se c'è Richard e non c'era perché stava viaggiando. Insomma, passano i giorni e non me la sento, no? C'è una specie di ansia che, ah cazzo, come faccio a dirglielo? E intanto continuavo a lavorare con loro via IRC e email anche, ma più che altro il progetto era parecchio incentrato su un canale IRC, cioè il canale OLPC su Ethernet, no, su... I forgot. Insomma, su IRC.
Sì, all'epoca era come dire adesso abbiamo Telegram,
Sì.
WhatsApp,
E tutti i nerd di Linux programmavano, praticamente avevano un gruppo su IRC per qualunque progetto grande, tipo il kernel o X11, avevano il loro, ogni progetto ha un suo gruppo, simile a Slack, diciamo, oggi. E praticamente a un certo punto ho detto, hey, sono a Boston, sto passando da Boston. In realtà avevo già affittato un posto per un mese, no? Quindi sono di passaggio, possiamo trovarci per un pranzo o una cena. Sicché andiamo a pranzo e mi fanno, ti interessa, se vuoi puoi stare qua. Non volevo chiederlo, ma mi dicono, se vuoi venire su puoi stare, possiamo darti una scrivania se vuoi stare per qualche giorno. Io, certo che voglio stare. Insomma, passano i giorni e continuo a lavorare sempre di più. Più che altro, visto i bisogni che c'erano, ho cominciato a lavorare sui driver di X11, che, insomma, dell'interfaccia grafica. La prima cosa che ho fatto forse era, ho lavorato sul touchpad, poi roba delle tastiere, la tastiera OLPC era strana, quindi localizzazione delle tastiere. Questo è uno dei miei roommates che passa. E praticamente ho perso il filo. Insomma, ho fatto localizzazione delle tastiere, input vari. C'erano un sacco di difficoltà sull'input perché avevano tasti in più o tasti, volevano praticamente permetterti di scrivere anche usando la penna sul touchpad resistivo. Cioè, praticamente il touchpad di OLPC, anche quello era strano. C'era un touchpad capacitivo, come quelli di adesso, dei laptop, e uno resistivo, che erano quelli che si usano con la pennina, no? E però erano attaccati insieme, così che lo stesso device fa entrambe le funzioni. Se lo tocchi col dito è soltanto capacitivo, se ci metti la penna e premi diventa resistivo. Ma non era un granché come touchpad per entrambe le funzioni. Tipo ogni tanto saltava in giro ed era un problema firmware. Ed era un problema firmware che non potevo risolvere perché il firmware era ho dimenticato, no Synaptics. Sì, è un touchpad di un'azienda giapponese, non ricordo più il nome. Però non era possibile fixarlo praticamente nel firmware. L'unica cosa che potevamo fare è piccoli cambiamenti nel kernel, che se detecti un jump del mouse lo ignori, ma insomma, non era granché. Insomma, c'erano mille problemi così. Tanti problemi, molti dei miei colleghi, insomma, delle persone lì a OLPC che non erano ancora miei colleghi, lavoravano su power management, che a quei tempi era un problema. Pensate, non c'era Android ancora, non c'era nessun Linux che girava su sistemi a batteria, come un laptop. Ed era un problema perché doveva essere molto low power questa macchina, non aveva neanche un fan, una ventolina.
Processore, cos'è cos'è?
Il processore era un AMD Geode GX, il primo mi sembra, SX o GX. So, il primo era praticamente un 486. So, sì, era un 486 embedded, diciamo, con SoC però, praticamente una novità. Cioè un 486 ma con la GPU incorporata nello stesso chip, che oggi è una cosa normale ovviamente, ma a quei tempi, ed era di AMD. E era AMD ed AMD era parte della board di OLPC, quindi andando lì a Boston comincio a ascoltare cosa succede, comincio a capire come funziona il progetto. Praticamente capisco che c'è una OLPC Foundation e una OLPC Association. Una delle due è una 802.801 insomma, è praticamente una non profit, una non profit, e l'altra invece è un'associazione industriale. E nell'associazione industriale ci sono varie aziende, c'è Red Hat, c'è Marvell, c'è Quanta, che è l'azienda che monta i computer a Taiwan, che è la seconda più grande dopo Foxconn e faceva appunto roba per Apple anche. E c'era AMD ovviamente e chi altro? C'erano ovviamente il MIT c'era e altri. Però cominciano piccoli problemi. Il MIT si sente nervoso all'idea che c'è uno spin-off del MIT che sta annunciando un computer, perché è un'università, no? E non è parte dell'università fare un prodotto di massa così. Cioè, va bene, progettare un computer va benissimo. Progettare un computer e costruirlo e venderlo o regalarlo anche in milioni. L'idea era di fare 1 miliardo di laptop per tutti i bambini del mondo, no? E questo è il MIT si dice cold feet in inglese, gli vengono i piedi freddi. E specialmente si può dire, speriamo nessuno se la prenda male, ma praticamente. Il rumor a OLPC è che la senior faculty, i rettori dell'università sono preoccupati di perdere i finanziamenti di altre aziende della Silicon Valley. Sono preoccupati che Microsoft si incazzi, sono preoccupati che
Microsoft
Intel.
qualcosina aveva fatto, peraltro, o comunque
Sì.
aveva tentato di mettere un qualche piedino, se non
Sì,
erro, ma.
si può, se volete salto un po' a quella storia là, ma è un pochino dopo.
Andiamo per
Cioè,
ora.
nel 2007 il problema era arrivare alla mass production con il MIT che cercava di andare via, non voleva più essere coinvolto in questa storia e addirittura diceva smettetela di dire MIT. Però non c'era bisogno, no? Perché praticamente Negroponte, cofondatore del Media Lab, e Mary Lou Jepsen, l'altro cofondatore, e, insomma, bastava che si presentassero a un TED Talk e tutti dicono: ah, è del MIT. Non lo deve neanche dire lui, no? E quindi praticamente era il progetto del MIT, anche se lui non lo diceva più. E aveva la manovella anche se non c'era più. Perché una volta, questo praticamente ho imparato che nella stampa, una volta che una cosa diventa vera per sempre, anche se non è più vera. Non c'è, basta non correggere. E Negroponte era bravo a fare questo, no? A questo tipo di manipolazione. E praticamente attrae fondi e interesse nel progetto, no?
Sì, infatti ha fatto tanti soldi, era stato ben finanziato, a mio avviso.
Dunque, se non ricordo male, ecco un'altra backstory che probabilmente non è pubblica. In un chat con Telecom Italia, praticamente c'era un inviato di Telecom Italia che voleva fare investimento al Media Lab. E Negroponte ovviamente lo ridirige immediatamente su OLPC e voleva 2 milioni di dollari per far sedere Telecom Italia alla board di OLPC. E praticamente nel raccontargli la storia, per farselo amico, Negroponte sempre racconta un sacco di storie, e racconta che ha cominciato il PC con un assegno da 2 milioni di dollari di un amico. E non mi ricordo chi era, un fondatore di un'altra tech company, ovviamente. Va da questo amico, gli dice: ho bisogno di 2 milioni di dollari.
Sembrava anche Alan Kay, ma mi sa che la CEO
Sì, Alan Kay non è ricco, è soltanto un genio, ma non uno di quelli là. E praticamente Negroponte va lì da questo qui, gli chiede l'assegno da 2 milioni di dollari con la promessa di non incassarlo. E usa questo assegno, sai, è la sua storia, magari anche lui è un po' romanzato, no? Ma comunque va con questo assegno da un altro, fai conto da AMD, e gli dice: guarda, stiamo facendo questo progetto, vorremmo 2 milioni di dollari anche da voi se volete farne parte, oppure possiamo andare da Intel, no? E AMD subito, boom, altro assegno, no? Insomma, dopo aver fatto il giro di tutti gli amici e tutti i CEO famosi, torna con una pila di assegni dal primo e dice: guarda, adesso ho 40 milioni di dollari, non mi ricordo se erano 40, una cifra così, e posso incassare anche il tuo già che ci sono. Praticamente ha fatto un Kickstarter prima che esistesse il sito, no? E praticamente ha messo in questa tavola rotonda un sacco di aziende, alcune che si odiavano tra di loro, competitors, con la promessa a ciascuno di loro che il vostro chip, il vostro software entrerà nella storia, perché facciamo 1 miliardo di laptop. Quindi Red Hat era lì che donava ingegneria, non soltanto i soldi, alcuni di loro donavano ingegneri per per aiutare, no? Quindi Red Hat ci teneva che Fedora fosse il sistema operativo, no? E Quanta ci teneva che il laptop fosse costruito a Taiwan, nella loro fa fabbrica, anzi, la loro fabbrica era in Cina in realtà. E ciascuno di loro, AMD ovviamente aveva la CPU, quindi, ma praticamente questo ha creato immediatamente un sacco di nervosismo nella Silicon Valley. C'era Intel fosse stato il primo nemico. Intel ha iniziato ad andare dai capi di Stato o dai ministri dell'educazione con foto e brochure di un nuovo laptop che si chiamava Classmate PC, immediatamente. Sì, che praticamente come noi, stesso trucco, con il rendering 3D del computer non esiste, dicendo questo è meglio, dovete prendere il nostro perché c'ha la CPU più veloce, c'ha tutte le specs meglio. Praticamente avevano le specs di quel PC e accanto le loro sempre una cosina in più per ciascuna, scegliendo esattamente quelle che insomma, fanno apparire Classmate per migliore. Ma non è, a quel tempo non esisteva neanche, era soltanto un tentativo di dirottare, no? Di bloccare il contratto, di...
La cosa in realtà vera è che non esisteva, almeno da quello che posso ricordare io, non esisteva neanche l'esigenza. Cioè non è che i ministri dell'istruzione erano lì che prevedevano di dover investire milioni per comprare PC da regalare agli studenti. Quindi è stata quella poi veramente
Infatti, se, praticamente quel PC, il grosso merito è di aver inventato il mercato. Perché l'idea non esistevano ancora, come si chiamano quei PC piccoli, tipo i PC?
Possono essere considerati i figli di OLED PC, la prima che li fece veramente fu Asus, Asus
Ve lo ricordate? Quello era con Linux, anche quello lì, ma non funzionava granché perché loro, al contrario del PC, avevano deciso di lasciare la GUI standard, ma la GUI standard, quasi tutte le applicazioni non c'entravano neanche nel display. Sì.
Se mi ricordo,
Wow, cioè.
l'EEPC 700 aveva uno schermo di risoluzione 800 per 400.
Era parecchio.
Sì,
Era ultra wide.
una versione di XP
Oh, davvero? Non lo
Embedded.
sapevo.
Sì,
E quello è qui a
c'era
questo
questo
punto.
piedino che voleva metterci
Sì.
Microsoft.
Sì, quello era già il 2008, mi sa. E infatti, praticamente Intel reagì con Classmate PC. E Microsoft reagì, non c'era ancora Windows CE, mi sembra, ma c'era una versione cut down di Windows. C'era?
C'era, sì,
Windows CE c'era già, però Windows CE non era compatibile.
Ah, è vero, non ci giravano le applicazioni. Sì, già.
Si chiamavano come si chiamavano quei PC? Pocket PC si chiamavano.
Pocket PC, c'era
Pocket
quello con la
PC,
Casio, c'era quello con l'HP, ma erano
Sì.
più nel comparto di marketing delle contro gli
Embedded.
Scion, quelli
Sì,
erano
Scion, sì.
contro gli Scion, contro gli Organizer, ecco, erano negli Organizer. Non erano nel segmento dei PC portatili, invece fece poi una versione di XP compatibile con quindi dove ci giravano i codici, i programmi normali, in teoria binari x86, e lo fece e lo propose anche alla Buttoni, alla.
Sì, e posso raccontarvi la backstory anche di questo, a questo punto. Ma praticamente nel 2007 la mass production si stava avviando, cominciano ad arrivare le schede B1, B2, arriva anche l'industrial design di quel PC, quello iconico, con il laptop verde, cominciano a, diciamo, finalizzare il primo XO1, il primo modello, con tutti questi problemi di cui vi ho parlato, ancora un sacco di bug nei driver grafici che cercavo di risolvere insieme alle persone di AMD e di Red Hat. Però praticamente nel frattempo Classmate PC diventa una realtà, cominciano anche loro a fare i primi prototipi e Microsoft appare nelle vesti di un consulente pagato da Microsoft, ma non dipendente di Microsoft, che sedeva nell'ufficio di OLPC, approvato da OLPC, no? Approvato da Negroponte, per documentare. Ora, questo qua lo odiavano tutti, no? Andava in giro a fare domande e la gente non voleva rispondergli, no? Ed era un poveretto anche perché non era una persona, era un consulente, no? Diceva, oh, il mio lavoro è descrivere cosa state facendo, come funziona il kernel, come funziona l'hardware. Non ho fatto niente di male io. Però ovviamente era la spia di Microsoft, no? Questo poveretto. E sicché ogni tanto mi chiedeva cose a me, diceva, ah, c'è il touchpad, sono due touchpad. Ah, sono due touchpad, ma perché? Come funziona? Come è connesso alla CPU? Passa per l'embedded controller. Ah, ok, ma l'embedded... Voleva sapere praticamente, aveva accesso agli schematics, aveva accesso ai PDF, a tutta la documentazione nostra, però chiaramente devi chiedere ai programmatori per sapere nei dettagli come funzionano. E lui praticamente tutto quello che gli dicevamo trascriveva, mandava a Microsoft, dove c'era un team che ancora non conoscevamo, un team chiamato Unlimited Potential. Mi sembra l'hanno rinominato due o tre volte, a un certo punto si chiamava Unlimited Potential ed era Windows Unlimited Potential era l'idea di dare ai paesi in via di sviluppo una licenza di Windows XP cut down. Fai conto, vi ricordate c'era la market segmentation tra Windows Pro, Windows Home e questo Unlimited Potential ti pensa, ah, deve essere molto di più di Pro, no? Se Unlimited. È praticamente la chiave nel registry che dice non più di tre applicazioni aperte contemporaneamente, non più. Sì. Praticamente quando era in Unlimited Potential quasi tutte le applicazioni, praticamente dovevi installare Office normale, però diventava Unlimited Potential che ti toglie metà dei menu, no? L'idea è praticamente perché lo facevano? Pubblicamente l'idea era per semplificare così è più facile da usare per gli utenti, per i nostri utenti, ma stranamente alle scuole americane gli davano la versione totale che costa 100-200 dollari. No. Che non è, perché i bambini invece del terzo mondo devono usare la versione semplificata, no? Perché se, cioè una roba. In realtà la vera strategia di Microsoft era di competere contro Linux perché erano terrorizzati che Linux diventasse il desktop di tutte le scuole del mondo, no? E quindi la loro idea era, beh, non puoi competere con gratis, no? Costava zero Linux. Però no, allo stesso tempo andavano in giro dicendo che se è gratis non ha valore, quindi non vale niente, non devi usarlo. Quindi la soluzione era di vendere Windows a un dollaro, la licenza a un dollaro se la può permettere chiunque, e Office a un dollaro anche, quindi totale 2 dollari di licenza, che ovviamente è una perdita per loro. Quando andammo a cena con il gruppo della Microsoft che venne a Cambridge, ci fanno, col vino in mano come cattivi nei film, no? Ah, per noi, per Microsoft non è niente un dollaro per Windows, un dollaro per Office. In realtà ci perdiamo soldi, però almeno gli utenti quando, insomma, quando crescono diventano utenti Windows. E lo dicono così come se fosse una cosa normale da dire, come se non fosse un piano malefico, no? E sicché, cioè, io e i miei colleghi ci guardiamo, ma dobbiamo intensificare gli sforzi qui con Linux, perché se no... Tipo Spectre, no? No, ma l'idea è che per loro è così una cosa normale che lo raccontano senza neanche pensarci su. Sì. Sono stati intelligenti. Sì. Cioè, oggi uso tutti i giorni Visual Studio Code scritto in TypeScript da Microsoft con tutto open source, gira su Linux perfettamente, usa Git, figata. Cioè, Microsoft è completamente cambiata, ma in quel periodo lì era ancora Ballmer il CEO e Ballmer voleva fare la guerra totale praticamente. E Ballmer e Gates, tutti e due, erano lì a sussurrare negli orecchi di Negroponte, praticamente. C'è un'altra backstory che dovete sapere. Allora, dunque, di quasi tutte queste storie potete trovare riferimenti online, ma probabilmente non con tutti questi dettagli che vi racconto ora. Praticamente, una delle persone della board di OLPC, non mi ricordo quale, fai conto, sarà stato Marvell, maybe? Insomma, praticamente uno dei chip makers che lavorava con OLPC, ovviamente sono tutti anche partner di Microsoft, no? Perché vendono i chip per i PC. Insomma, andavano continuamente a dire a Microsoft tutto quello che succedeva nella board e praticamente spiegavano a Microsoft in un'email che è leakata, praticamente Microsoft in un processo per, come si dice, antitrust, dovette rilasciare una catasta di email e in una di queste email, per caso, c'era questa email ricevuta. dal board member di OLPC, che raccontava a Bill Gates esattamente cosa dire a Negroponte per fargli dire di sì. Praticamente, parafrasando, perché è una cosa di oltre 10 anni fa, diceva praticamente: Negroponte sta creando la seconda sede più grande del Media Lab, sta triplicando il volume del Media Lab. Ha bisogno di fondi e non hanno abbastanza donazioni per finire l'edificio. Se Microsoft donasse per finire l'edificio, il nuovo edificio del Media Lab, probabilmente Negroponte potrebbe essere convinto ad abbandonare la strada dell'open source. Praticamente raccontavano a Bill Gates cosa dire per convincere Negroponte a switchare a Windows. E praticamente Negroponte era anche una vittima qui, non soltanto. Ma un giorno dalla stampa sentiamo, Negroponte ha rilasciato un'intervista a AP, Associated Press, in cui dice che il suo amico Bill Gates, che prima era molto scettico sul suo progetto, adesso si sono sentiti ed è molto più aperto e molto più comprensivo e vuole aiutarci. Infatti, grazie a Microsoft possiamo adesso penetrare in un sacco di altri mercati e dare computer a molti più bambini e scalare il progetto alle dimensioni che sono necessarie per il successo, eccetera, eccetera. E immagina un gruppo di OLPC, erano a quel punto forse 40 persone, 50 contractors, persone sia a Boston che in altri uffici, in altri posti. E sentiamo sta roba dalla stampa e bah, qui siamo nel fine 2008, mi sa. E non era facile da mandare giù, no? Sicché Negroponte immediatamente riceve un sacco di mail da tutti noi, email, chats, che succede, no? Che cosa è successo? E si rende conto Negroponte praticamente c'è un sì, c'è la stampa ne parla malissimo di sta storia che OLPC si è venduto a Microsoft, no? L'intera stampa open source, ma anche non è granché soddisfatta della cosa. Nel frattempo, sì, questo è un periodo dove la mass production di OLPC è cominciata e un po' di laptop cominciano ad arrivare in Uruguay. Uruguay c'è un accordo con il presidente, non ricordo il nome, del presidente dell'Uruguay del tempo, che aveva promesso come promessa elettorale di coprire tutta la popolazione del paese. È un piccolo paese l'Uruguay, mi sa che in totale saranno 10-20 milioni di persone. Ma coprire l'intera popolazione è la saturazione che OLPC voleva, no? Cioè non dare un laptop solo ai più meritevoli o ai più, ma a tutti, no? Per ogni bambino, sì. E praticamente OLPC sta cominciando a funzionare e Negroponte che comincia spara sta cosa. E allora succede un meeting di emergenza. In questo momento ero a Bruxelles di nuovo, ma non per il FOSDEM. Ero a Bruxelles perché OLPC stava aprendo OLPC Europe e il fondatore. Sì, ero stato immediatamente reclutato lì come CTO, ma non c'era neanche un ufficio, era CTO di niente, no? C'ero soltanto io e il fondatore e un'altra, una donna italiana che era brava con le relazioni internazionali, che conosceva un sacco di politici, presidenti, insomma, praticamente insieme in Europa andavamo al Parlamento europeo, a Strasburgo e anche a Lubiana c'era una conferenza internazionale era praticamente una ACP, cos'è? Africa, Pacific, Caribbean e United Europe. So, praticamente è un mix, praticamente Africa, Pacifico e Caraibi e le Nazioni Unite, l'Europa Unita, tutti insieme in un'assemblea parlamentare. E praticamente lì c'era un bancherella di OLPC con me e questi altri due, il CTO senza programmatori, no? E eravamo lì con 100 laptop, che non un casino, ti dico, guarda. OLPC era disorganizzatissimo, no? Anche mandare 100 laptop dagli Stati Uniti in Europa non si erano preparati in tempo per passare la dogana, no? Quindi un sacco di laptop l'abbiamo presi dall'Austria, c'era un user club in Austria e aveva praticamente preso i laptop dai bambini e come emergenza, no, ci servono 100 laptop, ce li avete? No, ne abbiamo solo 30. Vai, porta quei 30, venite qua, biglietto aereo, bam. E un altri 10-15 li avevamo portati nelle valigie da Bruxelles. Avevo una paura ci fermasse all'aeroporto con tutti questi laptop, no? Però è comunque l'Europa Unita, non era illegale, diciamo. E poi un altro shipment di diverse scatole arrivava dagli Stati Uniti, era bloccato all'aeroporto di Lubiana. Insomma, arriviamo lì alla conferenza con la bancherella a dare i laptop come regalo ai politici di tutto il mondo, no? C'erano tipo 60 paesi, 70 paesi. E insomma, OLPC Europe stava facendo sta roba qua e arriva sta notizia che passiamo a Windows. E non so più che dire, no? Praticamente ero a Bruxelles con la mia auto, di nuovo, che mi sempre guide su e giù, e ero lì con la mia auto a Bruxelles, presi le mie cose e cominciai a guidare giù e tornare in Italia. Adesso mi sono rotto i coglioni qua. Sì. Rage quit, si chiama rage quit in inglese. Cioè, praticamente, non è finita però. Questo è un nuovo inizio, se vuoi. Praticamente ero in chats con tutti gli sviluppatori di Sugar. Sugar è l'interfaccia utente di OLPC, quella che è iconica con il cerchio, no? E gli sviluppatori di Sugar, ovviamente, cioè, se passiamo a Windows cosa facciamo? E Red Hat, incazzati neri anche loro, il community manager di Red Hat, praticamente tutta la community di Linux, il direttore di OLPC, Walter Bender, anche lui, praticamente dà le dimissioni. Non mi ricordo se sono andato via prima io o lui. Io in realtà non ero assunto neanche, quindi non è che puoi licenziarti, basta andare via e non aiutare più. Ma in realtà volevo aiutare il progetto, solo che non sapevo più come fare, no? Come fai a aiutare il progetto se passa a Windows? E non, insomma, è contrario all'etica del progetto, secondo me, no? E diventa praticamente una trappola per creare nuovi utenti Windows che devono pagare la licenza per il resto della vita, no? All'inizio gliela dai con un dollaro, tipo spacciatore di droga, e poi, dopo aumenti il prezzo quando lo usano per lavoro, no? E praticamente sia Walter Bender, io e altri decidiamo di andare via dall'organizzazione controllata da Negroponte. Nel frattempo Negroponte fa un po' di backpedaling, perché non è mica stupido, no? Si rende conto che la stampa è tutta contraria, si rende conto che c'è un ammutinamento all'interno di OLPC. Ci chiama the gossip mutiny or something like that. Cioè, e praticamente fa una mini conferenza interna di OLPC in cui ci dice, fa un Q&A in cui la gente gli chiede ma cos'è questa storia, e lui dice questo è quello che ho detto alla stampa, ma in realtà Microsoft abbiamo bisogno del loro aiuto perché non abbiamo venduto abbastanza, perché la mass production non va bene, non abbiamo venduto abbastanza, abbiamo meno ordini, l'Egitto ha smesso di ordinare perché volevano Windows, alcuni paesi in via di sviluppo, il ministro dell'educazione dice che i loro bambini devono imparare Windows se no non trovano lavoro, e in parecchi paesi del terzo mondo vedono gli Stati Uniti e vedono cosa fa gli Stati Uniti, o vedono il West, come si dice, e vogliono copiare. Mentre gli Stati Uniti nel tempo sono passati a Linux, no? Però in quel tempo non era ancora chiaro, no? Soltanto se sei lì nella Silicon Valley ti rendi conto che c'è uno shift, che c'è un passaggio, no? Ma i direttori delle scuole di vari paesi, tipo Egitto e altri, praticamente non volevano firmare finché non c'è Windows. E Microsoft non voleva dire sì, c'è Windows come opzione alternativa, voleva che il messaggio fosse chiaro che Windows salva OLPC, no? Perché Linux non funzionava. E, insomma, to be fair, cioè ad essere onesti, Linux non è che funzionava granché. A quel tempo era un disastro di qualità. Devo dire, OLPC nel 2007-2008 era un demo, ma neanche un demo, no? Puoi fare una foto, ma non puoi fare un video perché lo schermo si aggiornava lentamente, era ovvio non funzionava bene, no? Tutto, passi da una cosa all'altra, crash, cerchi di salvare un documento, non lo salva, si riempiva la flash, cioè era un casino. Sì. Ma di nuovo, guarda, penso il tema di questa nostra intervista può essere che la stampa a volte distorce, non per colpa loro, a volte praticamente vedono un laptop con la manovella e pensa che funzioni, no? E sia Microsoft che MIT, Negroponte, un po' tutti cercano, se ne approfittano, no? Quindi Microsoft aveva questa retorica che Windows finalmente è disponibile su PC per renderlo, insomma, andava a dire alle persone, ai decision makers che Windows arriva, no? Però anche Windows non è che funzionasse granché sul laptop. Funzionava a malapena, devo dire, come i driver grafici erano meglio dei miei, quindi andava più fluido, sembrava un pochino più fluido, ma in realtà appena aprivi una prima applicazione non c'era più memoria, perché siccome il sistema usava già un sacco di memoria, no? E era un disastro anche Windows praticamente. Inoltre la quantità di cambiamenti che avevano dovuto fare per farlo girare sopra l'open firmware, non c'era il BIOS, no? Era una piattaforma non canonica per Windows. E questo appunto era Windows XP, quindi ha bisogno di. Quindi un disastro anche di ingegneria, un sacco di soldi pagati allo sviluppatore di Open Firmware per aggiungere un po' di supporto per Windows. Praticamente c'era un rallentamento di tutta l'ingegneria per aiutare Microsoft e gente che se ne va da OLPC, gente come me, gente come altri contractors di Boston, gli sviluppatori di Sugar. Dunque, ci siamo messi d'accordo per cercare di salvare almeno il software. A quel punto era il 2008, no? C'era Classmate PC che più o meno funzionava ed era davvero come specs migliore. C'erano altri, forse l'PC era già uscito a quel punto. Insomma, era chiaro che non serve più fare un laptop speciale. Basta prendere un laptop che già esiste. C'erano già laptop che costavano meno di $200, mentre OLPC stentava a scendere sotto i 200. In corso di sviluppo, l'XO 1.5, che era praticamente con il VSC3, mi sembra, un altro SoC embedded x86, un po' più veloce, parecchio più veloce del Geode, con un SD card. Finalmente arrivano le SD, perché la flash montata sulla motherboard che devi gestire da solo era troppo difficile. Cioè, difficile, era troppo instabile, senza il flash transaction layer. Praticamente l'industria matura di più e devi cambiare praticamente tutti i chip a questo punto per usare lo stesso, per stare al passo, no? Per avere I/O su disco veloce come un SD, avere un display un po' migliore, avere un touchpad che funziona bene, avere meno use, come power management migliore. E col VSC3, l'XO 1.5 è finalmente la prima piattaforma che funziona ok. Tolgono il touchpad doppio che non serviva a niente e mettono quello singolo, semplificano un po' l'hardware e a quel punto comincia a essere un tablet convertibile, no? L'OLPC ha sempre avuto quel hinge che puoi girare e diventa anche un tablet. Insomma, comincia a essere una cosa usabile, sempre senza touchpad però, e sempre insomma con problemi. Sai, OLPC è alla fine un'azienda fondata da accademici e sanno a malapena come progettare un computer, ma non come scalare la produzione. E Quanta è un'azienda lontana, Taiwan, ogni tanto qualcuno andava a Taiwan a parlare con loro, ma anche solo la barriera linguistica era un problema. E quindi era difficile coordinarsi con loro. Poi c'erano vari altri problemi, like l'idea è che tutto l'hardware doveva essere open, ma Quanta non voleva. E Marvell anche non voleva, c'era il firmware del chip della Marvell, che era del Wi-Fi, anche quello. Ironicamente chiamato Libertas, ma era in realtà proprietario. Inoltre, anche quello non ha mai funzionato granché. C'era il wifi del PC, c'era questa storia della mesh che.
Diciamo che l'idea era troppo avanti rispetto al linguaggio di quel periodo,
Sì,
non collimava
sì,
insomma
sì. Con il mio rambling, praticamente.
scusami, perché mi hai incuriosito, il discorso della mesh, perché leggevo che la teoria era che si poteva condividere la connessione con tanti PC messi a una certa distanza uno dall'altro, in cui uno solo era connesso al gateway e gli altri sfruttavano quelli che erano nelle vicinanze per poter andare su internet.
Ma
Era così?
guarda, viene bene in italiano. Ma dove? Cioè,
Non era
no,
così.
no, no, hai ragione, hai ragione. Questo è quello che diceva Negroponte alla stampa. E praticamente diceva che, e non soltanto, c'era anche i giornalisti che amplificavano anche di più e dicevano: adesso poi, mi ricordo uno in auto, eravamo in auto andando in giro per qualche ministro dell'educazione e stava dicendo al collega: sì, puoi collegarti a internet nel mezzo della giungla, sì, va su internet con l'energia solare, si connette con l'energia solare. Sì, con l'energia solare vincerò. Praticamente, Negroponte diceva che il wifi ha bisogno di infrastruttura e l'infrastruttura non ce l'abbiamo in un villaggio senza elettricità e quindi possiamo usare la mesh perché praticamente due laptop vicini parlano direttamente, un altro che è lì accanto parla e fin lì va bene, ma è chiaro che non può scalare fino a una città o un paese intero e vanno tutti su internet attraverso un solo access point alla capitale, no? Sì. Ma ti dirò, guarda, l'assurdità di queste cose qua non mi era chiara quando ero a Boston. Praticamente c'era un po' di Ivory Tower, come si dice in italiano, la Torre d'Avorio. Insomma, praticamente noi eravamo nel palazzo di One Cambridge Center, accanto al MIT, attraverso la strada. C'era One Cambridge Center, che adesso è di proprietà di Microsoft, tra l'altro, ci sono gli uffici di Microsoft di Boston. E eravamo là, al 12° piano, a inventare, diciamo. Inventare come e avevamo un bambino ideale in un paese ideale, in una scuola ideale, no? Che usa il nostro hardware, il nostro software in un certo modo ideale. Poi questo sogno si rompe immediatamente quando uno prende l'aereo e va a vedere come funziona, no? Per esempio, l'idea che non ci sono gli access point è stupida. Gli access point costano 20 dollari, 25 già al tempo e costa meno di un laptop, quindi perché non si può prendere un access point? Il problema era trovare un cavo Ethernet che funziona. I veri problemi erano completamente diversi. Cioè, l'idea è che gli access point si trovano ovunque di pessima qualità, ma si trovano sempre meglio della mesh, diciamo, e quindi puoi metterne anche uno per classe. Il problema è che te li rubano, ci vuole una gabbietta di ferro, di metallo intorno, che non fa notizia, però ci vuole.
Vogliono rifare la connessione,
Sì,
chiaramente.
e il cavo, arrivano gli elettricisti che mettono il cavo telefonico invece di quello della rete, insomma, tutta roba
No,
così.
ricordo che anche un'altra delle critiche che furono fatte a tutto il progetto, a Negroponte stesso, eccetera, all'epoca, che era anche dagli stessi stati, target del terzo mondo, diciamo, che è un po' il target della OLPC, era: sì, ma voi state pensando di darci un computer quando a noi ci serve l'acqua potabile, ci
C'era
servono.
un sacco di critiche anche in questo senso. Ma perché non facciamo invece biblioteche? Perché non facciamo invece teacher training? Perché non facciamo anche vaccinazioni ai bambini, per esempio? E ovviamente perché no? Perché possiamo fare tutte queste cose in parallelo. Perché in realtà a quei tempi forse non mi rendevo conto della scala, dei soldi a livello internazionale, ma praticamente comprare 100-200 dollari di laptop a qualunque bambino del mondo è una frazione del budget di una delle nazioni sviluppate. È una cosa che ci potremmo facilmente permettere. E non soltanto, è anche una frazione piccola del budget della UNDP. UNDP è United Nations Development Project. Di cui, tra l'altro, a Lubiana, sempre nello stesso posto di cui parlavamo prima, ho incontrato la persona che fa il budget. Era un conservatore, un Tory americano, pardon, inglese. Deva Niri mi sembra si chiamasse e diceva appunto: sai quanto devo mettere nel mio budget per far arrivare, se voglio far arrivare un dollaro a una persona che sta morendo di fame in qualche posto, quanti dollari devo mettere nel budget? Non so, tre. E fa, no, sette. Praticamente l'UNDP è così inefficiente che praticamente 6 dollari di 7 vanno sprecati e ho chiesto: ma in cosa vanno sprecati? Tutta sta gente vuole lo stipendione, siccome fanno la missione all'estero con tutta la famiglia, guadagnano 3-4 volte quello che guadagnano nel loro paese, e hanno anche l'autista, tutte queste spese, e viaggiano sempre in business class. Praticamente la gente delle Nazioni Unite è così, e lui, questo qua non poteva farci niente. Insomma, praticamente l'UNDP avrebbe abbastanza budget per dare un laptop a ogni bambino nel mondo a 100 dollari l'uno, soltanto che vanno buttati via in sprechi. O comunque, in parte sono sprechi, in parte non è che puoi davvero, buttare i soldi dall'elicottero, devi comunque in qualche modo gestire il progetto, no? Quando devi distribuire un miliardo di laptop, ci sono circa 1 miliardo di bambini in età scolare, no? Non basta costruirli, devi anche spedirli, magazzini, distribuzione, elettricità, network, appunto. Insomma,
E poi quando è che crolla tutto definitivamente? Poi da lì a poco alla fine.
In OLPC? Dunque, il resto della storia è che sette persone, di cui uno ero io, fondano Sugar Labs. Sugar Labs era Sugar, l'interfaccia di One Laptop per Child. L'idea di Sugar Labs è di continuare lo sviluppo usando la community, sì, usando programmatori volontari, diciamo, e con un po' di aiuto da parte di Red Hat, un po' da parte delle aziende che erano coinvolte in OLPC anche. E far continuare a farlo funzionare sull'XO1, XO1.5, ma anche farlo funzionare su qualunque altra piattaforma. Mi ricordo, avevamo Sugar che gira sul Classmate PC e persone a traditori, ma in realtà, se si chiama Classmate, se è blu invece che verde e se è fatto da Intel invece che AMD, ma che ti frega? In realtà quello che conta è l'educazione, no? A quel punto, praticamente io da nerd di Linux, di hardware, di embedded che ero, a quel punto penso di aver fatto un po', di aver imparato un po', il vero spirito del progetto non è fare un computer, no? È cambiare l'educazione nel mondo, no? E il computer è soltanto il tool che usi. E per cambiare l'educazione non puoi semplicemente digitalizzare il libro dentro il computer, che non cambia niente, no? Semplicemente hai un libro adesso che va a batterie, dura 2 o 3 ore e poi non puoi più leggere. E l'idea del computer è che è un oggetto creativo e il software che c'è dentro è la cosa che importa. Il fatto che il computer sia blu, verde, convertibile, non importa, no? AMD o Intel non importa. Ma comunque, il progetto OLPC centrale comincia a cedere, e esiste ancora, esiste ancora in forma molto molto ridotta, ma è comunque la fine dell'apogeo, oltre l'apogeo. Mentre l'industria dei computer economici sale e Sugar Labs aveva attratto un sacco di gente che era interessata all'educazione, alla parte educativa, education technology, diciamo. E sicché vado in Nepal, invitato da uno dei deployment di OLPC, OLI Nepal, di cui parlate anche nel vostro articolo, e il CTO che si chiama Brian Berry, il fondatore che si chiama Rabi Kanchakta, Kachakta, Karma Chakta, non mi ricordo. Beh, Rabi e Brian mi invitano là e sto lì 3 mesi con loro. Dunque, loro volevano sviluppare uno school server con diciamo, libri e applicazioni per la scuola nepalese, scritti in nepalese, che è una cosa rara in Nepal. Al contrario, per esempio, di altri paesi in cui, insomma, l'America Latina si parla spagnolo e i libri ci sono, no? Ma ci sono paesi che hanno una lingua rara, tipo il Nepal appunto, e non esistono biblioteche pubbliche, per esempio. E no, esistono pochissimi libri, e i libri scolastici sono fatti dal governo, sono tutti vecchissimi, si vede, anche se non sai leggere la lingua, si capisce dalle figure, le cose, che è un libro degli anni 60, no? E insomma, creare libri lì è davvero una cosa utile. E creare applicazioni specifiche è una cosa utile. Ci sono bambini in paesini, in villaggi piccoli, al di fuori della valle di Kathmandu, che basta praticamente 1 ora di auto dalla capitale e non c'è più elettricità. E per connettersi a internet bisogna mettere un'antenna parabolica sul tetto che punta giù alla valle dove c'è un'altra antenna, insomma, una roba. E mi rendo conto finalmente che l'infrastruttura è così e aspettarsi che ci sia la ciabatta con tutte le prese nella classe non esiste. Nella classe non ci sono le scrivanie, i bambini siedono per terra, e non c'è, in alcune non c'è la lavagna, e l'insegnante deve solo parlare, cioè è una roba così, no? E quindi molte delle cose che pensavamo fossero il problema, tipo la mesh, in realtà il grosso problema è trovare tipo 5-6 prolunghe per connettersi a un generatore, capito? E insegnare ai bambini a non il laptop non deve bagnarsi, non deve star fuori, capito? Non devi camminare col laptop aperto perché se no lo rompi. Insomma, cose molto più basilari che non avevamo pensato. Quindi non puoi semplicemente. Negroponte è stato quotato molte volte per aver detto che voleva paracadutare il laptop dall'elicottero, no? In realtà anche lui era una diciamo, era un'allegoria. In realtà lui voleva dire che se dai il laptop alla gente più o meno imparano da soli, ma in realtà non era vero. Non era vero, almeno in Nepal, che è uno forse dei deployment più difficili da questo punto di vista, e non era vero anche in Paraguay. Mesi dopo mi spostai in Paraguay. Il Paraguay ha un GDP molto più alto del Nepal, però anche lì problemi vari, tipo logistici, laptop che vengono rubati, genitori che vendono il laptop ai propri figli, dei propri figli per fare, diciamo, per campare. Insomma, c'erano vari problemi che vanno risolti. O il PC aveva il suo anti-theft, come si dice, antifurto. Aveva il suo sistema antifurto, Classmate PC, anche quello venne aggiunto. Praticamente era una richiesta fondamentale di questo tipo di mercato, no? Cioè, i paesi in via di sviluppo non possono distribuire laptop se vengono rubati immediatamente, rivenduti immediatamente, no? Quindi deve avere zero valore sul mercato perché non si può usare al di fuori della scuola, per esempio. Deve avere soltanto software scolastico e non software per lavoro, altrimenti, appunto. Insomma, ci sono varie cose che OLPC a Boston aveva capito e altre cose che non aveva capito. E altre cose, per esempio, il sistema antifurto era capito fin dall'inizio, ma siamo a un periodo prima dei containers, prima del UEFI. So, l'idea di fare una chain of trust per il sistema operativo che puoi installarlo, è firmato e si disattiva se non hai la licenza, era un'idea nuova. E specialmente era un'idea controversa per l'open source, l'idea che devi avere una licenza. E la licenza in questo caso non è una licenza commerciale, è una licenza nel senso che dopo un mese o dopo diciamo una settimana il laptop si disattiva perché non è in una scuola. L'idea è che vuol dire che l'hai venduto se non sei nei paraggi della scuola, no?
Sì, no, controversa anche questa in realtà.
Sì,
Cioè,
infatti.
mi siete resi conto che i problemi stavano da altre parti.
Sì. No, queste cose non funzionavano granché. Lo school server non funziona, i laptop non hanno il backup, insomma, l'elettricità non funziona. C'erano un sacco di problemi logistici al di fuori del laptop. E anche se scambi l'hardware di OLPC, che era un po' così così, con hardware più moderno, più robusto, comunque hai tutti questi altri problemi da risolvere. Quindi Sugar Labs si concentrava sulla UI e sulle applicazioni del laptop. C'era anche un altro gruppo che si preoccupava dello school server, anche con Brian Berry di Kathmandu. Parecchie di queste persone parlavano fra di loro su internet e facevano gli school server con diversi contenuti per ogni paese, tipo Wikipedia in spagnolo ridotta, per poter stare sul server, insomma, diversi tool.
Necessitava di una connessione internet all'interno
Sì,
dello
sì,
stesso senso.
sì. E un sacco di modi per distribuire contenuto via USB stick o via connessione non permanente, tipo un
Beh,
dial-up.
adesso poi il mondo è cambiato, quindi adesso abbiamo le connessioni
Sì.
cellulari che sono dappertutto, insomma, è cambiato un po' tutto anche questo
Sì.
pranzo. Cioè,
Sì, oggi
si
infatti.
è evoluti in una direzione che non era quella che era prevista, insomma, o che era la situazione in cui nascevano queste idee, insomma, quindi anche lì adesso. Quindi era per questo che all'inizio ho detto, cioè questo storicamente ne parliamo di OLPC perché è stato un unicum, è stato un momento che difficilmente adesso si ripeterà, cioè non vedo, diciamo, la possibilità che ci possa essere un altro OLPC, cioè un'altra idea di questo tipo.
È una questione.
Intervengo io perché, non so, io vedo invece, non so, magari la vedo con un'ottica sbagliata, perché, però io come si chiamano, i Raspberry Pi li vedo come una specie di successore di OLPC. È vero che non comprende il monitor, non
No, ma
comprende la
Francesco, non
tastiera.
è.
Quelle si trovano più o
Raspberry
meno.
Pi è la tecnologia che si è evoluta, no? Vediamolo in questo senso, cioè il RISC, il fatto, ma anche i cellulari allora se vogliamo mettere. Adesso i cellulari ci sono dappertutto, miliardi di cellulari in giro per il mondo, di smartphone, non cellulari, smartphone. Smartphone sono i computer. Adesso prendi uno smartphone di qualche anno fa e c'hai comunque un computer che è più potente delle versioni OLPC, dei
Sì. Sì,
vecchi PC dell'epoca, eccetera.
ma
Potresti fare.
come diceva Bernie prima, cioè il telefono è una specie di, non è un general purpose, è un elettrodomestico.
Ah, beh, sì, è quello che dicevo, ma in realtà quando hai i numeri, Quando hai numeri, per esempio, se comincia una nazione delle dimensioni dell'Uruguay o anche una un pochino più grande, diciamo come il Paraguay, comincia a voler fare un altro deployment a tappeto a tutti i bambini del paese, quando ha quei numeri lì, like 20-30 milioni di macchine, puoi prendere Raspberry Pi e modificare la board, fare un laptop, fare un tablet, fare quello che vuoi. Puoi prendere un SoC, forse quello di Raspberry Pi è troppo power hungry, non è una cosa pensata per batteria, no? Però poi ci sono un sacco di SoC a basso power che sono usati per i cellulari, ma puoi farci anche Chromebook. Cioè, puoi riciclare, sì. Puoi fare un hardware apposito oppure puoi usare Chromebooks, ce ne sono tanti che sono sotto i $100 ora.
Sì, ma il concetto che volevo dire non è tanto che ormai l'hardware per farlo ci sarebbe, è il concetto proprio di OPC, cioè il dire vogliamo
Sono d'accordo con te. Non si può fare perché. Non si può fare perché non c'è la sinergia che c'era ai tempi di OLPC. Questa è la cosa che ho detto tanto male di Negroponte durante questa intervista, ma in realtà la cosa che, per cui lo ammiro di più, che ha fatto più bene OLPC, è stato praticamente convincere la gente che il progetto è possibile. Quasi tutte le domande che gli venivano fatte erano tipo: ma è possibile dare un laptop a un bambino? Come fa un bambino? Lo rompe subito, no? E lui faceva vedere, tipo, lo buttava per terra e non si rompeva. Poi un paio di volte si è pure rotto e è stato bravo a nascondere. Sì, il display si rompeva facilmente in realtà. Però l'idea è che puoi farlo robusto, no? E se si rompe ce n'è un altro, lo fai economico abbastanza che puoi comunque scambiarlo e poi ripararlo. Lo fai riparabile. Cioè, un po' tutti i problemi di cui la gente. Cioè che, ecco, un po' come Bernardo, non puoi andare a Boston, dicevano i miei amici, no? Certo che posso, basta prendere l'aereo e andare, no? E alla fine non era poi così difficile. E fare una cosa come OPC alla scala di 100 milioni o un miliardo di laptop non è difficile come si crede. Il problema è la sinergia, cioè se non lo posso fare certo da solo e non lo posso certo fare senza un budget tipo quello delle Nazioni Unite. Ci vuole un budget, ci vuole un po' di accordo fra persone, fra aziende, fra governi. E quello che Negroponte aveva fatto bene era trovare una certa massa critica. C'erano diversi Ministry of Education che avevano firmato un si chiama praticamente un documento che stabilisce che c'è un agreement fra le parti, senza però prendere. Sì. Come si chiama? Contratto delle intenzioni. Sì. Pente dice che c'è un intendimento sull'idea di dare questi laptop a questo prezzo più o meno a questo più o meno numero di bambini, no? Quando hai un po' di queste lettere firmate da capi di Stato, eccetera, le usi con l'industria per. Praticamente lui, il trucco del Negroponte è questo trucco del mercante, no? Crei una domanda che non esisteva, facendogli vedere un rendering del laptop con la novella, no? Poi vai dall'industria, quanta Foxconn e anche Intel, AMD, e usi anche la loro competitività per metterli uno contro l'altro e dire: beh, se non lo fai tu, allora vado da AMD. Ah no, non vado da AMD, vado da Intel. A un certo punto c'erano sia Intel che AMD sulla board di OLPC, nello stesso tavolo. Poi Intel si incazzò e se ne andò via. Però per un po' c'erano entrambi, no? Quindi devi avere una persona un po' ciarlatano, magari, ma capace di far sedere allo stesso tavolo un sacco di diverse persone che normalmente non si parlano. E questa è l'unica cosa che serve veramente, perché la tecnologia non è più neanche un problema per niente. E il software educativo ce n'è anche troppo, la vera difficoltà è scegliere e creare una cosa coerente invece di avere. OLPC aveva la pecca di voler praticamente soddisfare quasi tutti gli accademici che avevano lavorato nel circolo del costruzionismo, e quindi c'era per Alan Kay c'era eToys, poi c'era per MIT Media Lab c'era Turtle Art e anche Scratch, due ce n'erano, due linguaggi di programmazione a blocchi. Poi, insomma, praticamente c'erano già una dozzina di linguaggi in OLPC quando ancora non c'era un video player, per esempio. Non c'era neanche un PDF reader buono, capito? So. E, insomma, praticamente la difficoltà lì è creare una cosa coerente, un sistema, so, tutte cose un po' noiose se vuoi, ma un sistema di aggiornamento, traduzione in tutte le lingue principali, traduzione dei contenuti magari. Ogni scuola e ogni cultura vuole insegnare cose diverse, Tipo, c'era un piccolo scandalo che successe che si scoprì che uno dei c'era un'applicazione in cui potevi parlare con un robot. Praticamente c'era una faccia sul display che parla e muove la bocca e te scrivi una domanda e il robot risponde. E era un po' una specie di tipo Elisa, no? Una specie di AI primitiva. Il problema è che era scriptato, quindi se chiedi certe cose, sei un computer, sì, sono un computer, no? Tipo, come ti chiami? E mi chiamo e ti dice lo host name della macchina. E poi se chiedevi cose religiose, cominciava a sparare roba cristiana, no? Che va bene nei paesi cristiani magari, però non va bene in Afghanistan. C'era un deployment. Immagina se uno di questi computer comincia a dire che Gesù, eccetera, no, te lo bruciano, capito? E anche bruciano magari anche il bambino. Quindi, insomma, ci sono cose, adattamenti che vanno fatti. Non puoi praticamente prendere software creato negli Stati Uniti e darlo a tutti così. Devi avere un po' di sensibilità culturale che OLPC, insomma,
Invece sta
aveva e
cosa
non
del
aveva.
populismo all'inizio, un po'
Sì.
ottimismo che va bene, però alla fine, vabbè, dai, però il PC alla fine ha dato il là per tante cose, gli PC l'abbiamo detto prima, alla fine, comunque se vogliamo anche molto educational deve tanto a quello che è stato il progetto di.
Sì, diciamo l'eredità di OLPC, ci sono un paio di libri, c'è un libro di Walter Bender, c'è un libro di Morgan Ames, come si chiama? The Charisma Machine, che è un pochino sarcastico, no? Perché praticamente il carisma di Negroponte l'ha creato, no? Ed era, la gente diceva, è un vanity project, un progetto di vanità, di chi? Del solito Nicholas. Insomma, vabbè, praticamente l'eredità che abbiamo avuto è che un sacco di accademici o di sociologi e di persone nell'education tech, edutech, considerano il PC un progetto che era troppo tecnocentrico. Quindi, se dovessimo rifarlo, appunto, dobbiamo smettere di cercare di fare un laptop, dobbiamo cercare di fare l'educazione. Era troppo tecnocentrico ed era praticamente colonialismo tecnologico chiamato, o neocolonialism. Neocolonialism sarebbe l'idea che invece di, ai tempi la gente andava in America dall'Europa con la Bibbia, no, a cercare di vendere la loro cultura e la loro religione, e adesso in un'altra forma, i nerd come me, andavano lì a cercare di vendere Linux praticamente, e l'open source, e altri valori che per noi erano universali. Tipo la creatività, il computer, puoi fare quello che vuoi. E mi sono reso conto solo molto dopo che, per esempio, nei deployment asiatici l'idea che i bambini possano fare quello che vogliono non è granché recepita, molto positiva. I bambini devono fare quello che dice l'insegnante che sa di più di loro nella vita e deve spiegargli cosa fare e cosa non fare. Se fanno quello che vogliono, vivendo in Giappone mi rendo conto anche del perché. Ci sono cose nella cultura asiatica. E sto facendo quindi tutto un erba un fascio, ma alcune cose sono simili. Per esempio, se vuoi imparare a leggere e scrivere, non puoi fare quello che vuoi, ci sono da imparare 2000 caratteri. E se vuoi impararli, devi usare un metodo che è conosciuto da, migliaia di anni, ne memorizzi un certo numero ogni settimana. Insomma, ci sono modi per imparare e c'è la creatività che non funziona. Non puoi usare la creatività per imparare a leggere il giapponese. Insomma, ci sono cose che funzionano e cose che non funzionano. E il modo di pensare occidentale, specialmente del MIT, è un modo di pensare particolare. Pensavamo fosse una realtà universale, ma non è vero. Ci sono altri paesi in cui sono stato, tipo il Mozambico, dove anche lì non era visto di granché buon occhio che i bambini possiedano il laptop. Uno dei principi era child ownership, no? Ownership è un concetto, è un paese comunista, capito? Non ci deve essere ownership. Tutto viene dal governo e devi dire che viene dal governo, non puoi dire che è di proprietà del bambino, è di proprietà del governo e la scuola è di proprietà del governo e l'laptop è di proprietà della scuola, capito? E c'erano altri paesi in cui gli insegnanti erano in armi. No, non è giusto perché praticamente vedevano l'idea di dare potere ai bambini come togliere potere all'insegnante, ed erano già insegnanti a scioperare tutti i giorni perché non li pagano niente, e l'idea che danno ai bambini il computer, e non c'era l'idea di dare anche all'insegnante un computer. L'idea è che, ma per l'insegnante niente. l'importante sono i bambini, no? No, l'importante sono gli insegnanti, no? Cioè, ci sono società in cui sono un po' più gerarchiche e non puoi andare a dire no, non devi essere gerarchico, perché al MIT siamo tutti uguali. Cioè, insomma, hanno ragione ad averci accusato di neocolonialismo, perché praticamente avevamo queste nostre idee, questi nostri ideali che erano non universali, a dire il vero, anzi, probabilmente non condivisi neanche da metà della gente. E vi dirò di più, anche in Italia, dicendo che facevo il volontario per il PC un po' dappertutto, gli amici, ah, che bello, che bravo, va, complimenti. In Italia un sacco di persone mi hanno detto, ma come, ma quel progetto che vuol dare un computer ai bambini, ma che se ne fa un bambino di un computer? Cosa può imparare un bambino da una macchina? Dategli invece dei pennarelli e così. Cioè, l'idea anche in Italia, che siamo un pochino più tecnofobici, o almeno eravamo ai tempi, non eravamo prima dei cellulari, era l'idea di... Sì, e ti dirò, in parte avevano ragione anche loro, perché c'è computer e computer, e vedo a volte i bambini dei miei amici con il tablet in macchina, stanno lì zitti, cioè gli danno il tablet così stanno zitti per 10 ore, no? Però cosa fanno? Cioè, giocano al giochino ripetitivo, addictive, al freemium lì. Diciamo c'è anche meno activation energy, come si dice, energia di attivazione mentale sui tablet. Non hanno la tastiera, no? Non puoi neanche scrivere. Quindi non è che, diciamo, noi usando Spectrum e Commodore 64, anche per sbaglio devi imparare a scrivere su una tastiera per poter caricare il giochino, no?
Perché sono degli elettrodomestici.
Sì.
Praticamente c'era un podcast di Roberto Mercadini, lui diceva questo, per progettare ci voleva meno sforzo da parte di chi progettava il computer e più sforzo da parte di chi lo utilizzava. Invece più sforzo ci vuole per progettare un computer, tipo l'iPhone, che è un computer, meno sforzo ci vuole per l'utente. Cioè,
Sì, quella è l'introduzione poi di Apple, ma anche di Google, cioè il fatto di rendere semplici le cose complicate.
Sì.
Che dal punto di vista, cioè, l'utilizzazione del computer semplice era una cosa che facevamo anche all'università con Sergio Ruocco. Teorizzavamo l'idea che prima o poi dovesse creare il computer semplice, cioè quello dove tu non sai come le cose vengono fatte, ma che vengono fatte e funzionano sempre. E la teorizzazione è stata quella poi dell'iOS, che poi è diventato Android, che poi è l'attuale, cioè che i bambini di adesso, o comunque gli utilizzatori di adesso, sanno usare tantissimo la tecnologia, ma non sanno come funziona, non hanno idea di cosa sono le cartelle, i file, le directory, cioè non sanno neanche che esistono le directory quando uno usa uno smartphone o un tablet, un iPad, e ci sono le foto, stanno lì da qualche parte, e andando, diciamo, in prospettiva non sanno neanche cos'è un sistema operativo, in pratica, cioè non hanno proprio il concetto, però lo usano come usare, giustamente, come hai detto tu, può usare un frigorifero o qualcosa. L'educazione è qualcosa di diverso, l'insegnamento è qualcosa, quindi non deve passare dall'hardware, giustamente, deve passare dall'education, però vabbè,
per carità, cioè, non voglio dire che si stava meglio quando si stava peggio, voglio dire, cioè, il fatto che i computer siano più accessibili, più facili da usare è un bene, non è un male. Il fatto però che praticamente i bambini crescono con i tablet e i genitori preferiscono che il bambino stia sul tablet, così non parla, non fa domande, non chiede quando arriviamo, direi persone che ne sanno più di me di EduTech dicono che in realtà quello che fa l'educazione non è l'hardware, non è il software, ma è praticamente... se dai una macchina completamente aperta, diventa un videogame, ovviamente. Se vuoi che un certo tipo di apprendimento avvenga da solo, può avvenire, non c'è bisogno a volte di un insegnante, non c'è bisogno neanche di un ambiente stimolante intorno, perché se richiedi queste cose qua, praticamente non c'è speranza per un sacco di bambini nel mondo, dove non c'è il MIT davanti a casa, no? Se vuoi che alcuni bambini che hanno il potenziale riescano a diciamo, a svilupparlo, ci vuole una macchina che è aperta, ma anche che ha un certo invito, no? E le macchine con cui siamo cresciuti, quasi per sbaglio, gli home computer degli anni 70-80, avevano praticamente il BASIC incorporato perché l'industria dei computer stava cercando di trovare un modo per venderli ai genitori, e il modo che avevano trovato negli Stati Uniti è di dire puoi imparare a programmare, e quello ha funzionato per i primi anni, no? Diciamo che Commodore, chi altro c'era? Apple One, diciamo, i pionieri dell'industria dell'home computer pensavano che per giustificare un costo di oltre 1000 dollari, diciamo, devi dire ai genitori che è una cosa programmabile, puoi fare qualunque cosa, puoi usarlo per lo studio, per la scuola. E siamo stati fortunati che quelli sono i computer che abbiamo avuto. Se un po' di anni dopo sarebbero state solo console, e sono più potenti, sì, sono più facili da usare, sì, ma cosa impari? Impari un sacco di giochi divertenti, che niente di male, diciamo che però ti serve anche qualcos'altro, no? Se vuoi diventare un ingegnere, se vuoi diventare. E non voglio dire che l'unico mestiere che vale la pena imparare è quello, ma anche se vuoi diventare un medico, vuoi diventare un avvocato, non è che puoi diventare soltanto giocando ai videogiochi, no? Diciamo, il computer è un potenziale infinito, come Windows XP, ma alla fine, appunto, se dai a un bambino un computer pieno di attività creative ed è la cosa principale che puoi fare, è un po' un invito a imparare. Se dai un computer che è pieno di giochi o di apps di Android, sai, di quelle lì, non impari granché.
Argomento complicato, quindi è difficile. Comunque, vai, stiamo parlando da più di un'ora e mezza ormai, quindi direi che abbiamo dato una bella storia, abbiamo detto tante cose, ti ringrazio, che sicuramente sarà una puntata che piacerà moltissimo, a me è piaciuta tantissimo, penso che anche ai nostri ascoltatori probabilmente nasceranno domande, ci sarà qualcosa che scriveranno, che magari, chi lo sa, potremmo fare anche un secondo appuntamento su questa cosa. Vorrei concludere, vabbè, adesso giusto due parole. Tu hai avuto una vita interessantissima con questa tua, diciamo, fissazione di andare lì, di fare quello, poi alla fine hai fatto mille cose, sei stato in tantissimi paesi, adesso però fai un lavoro che anche questo hai cercato, hai desiderato, hai voluto tu, ma giusto due parole, dove sei adesso? Sei a progettare i razzi di SpaceX,
Eh sì,
che sono una cosa fantastica, cioè una roba, il sogno di ogni
era un
bambino.
sogno sin da quando ero bambino, l'hai detto tu. Ho sempre voluto avere un'astronave gigante con un computer gigante dentro, e invece no, i computer ce ne sono tre, sono piccolissimi. Però parte di questi computer li programmo io, insomma, quindi è una cosa che non mi ero immaginato.
Lo vedete ogni tanto Tesla passare lì,
Sì,
questo Tesla
Tesla
sembra
c'è,
lì.
sembra un concessionario. Sì. Sì.
Questo mi dà la testa, sì.
Ho capito. Sì, lo vediamo a volte, però sta più in South Texas, a Boca Chica, ed è il posto in cui passa più tempo Elon Musk.
Comunque adesso io quando ho visto atterrare.
Comunque qui Tesla sembra un concessionario, non so.
Proviamo
No,
a verificare i razzi di SpaceX, che ho visto il video quando sono atterrati senza esplodere la prima volta. Io sono rimasto a quel video, credo che l'ho visto tipo 400 volte, perché per me era la fantascienza che diventa realtà quello che
Sì.
hai fatto là dentro.
Questa sì che è roba difficile.
Sì.
Eppure è strano, no? Sai com'è la nostra società, no? Siamo arrivati sulla Luna prima di aver inventato le valigie con le rotelle sotto. La gente se le portava così, no? Ci voleva il portantino se non ce la fai. Cioè, ci sono cose tipo, probabilmente arriveremo su Marte prima di aver risolto il problema di dare un laptop a tutti i bambini del mondo, che costa pure meno, no?
Va bene, grazie mille ancora Bernardo, grazie Francesco e niente, spero che, come ho detto, la puntata sia piaciuta, ma sono sicuro che piacerà tantissimo. Ricordatevi che Archeologia Informatica, ci trovate su tutti i maggiori aggregatori di podcast, non dimenticate anche il canale YouTube. può anche mettere la puntata su YouTube, arriverà dopo ovviamente il podcast audio che state ascoltando, e iscrivetevi al canale, mettete mi piace, sono tutte le solite cose. Ricordiamo, in regia Simone Pizzi, il podcast di archeologia informatica prodotto da Runtime Radio, e alla prossima puntata, sperando che il caldo diminuisca e ci lasci respirare un po'. Ciao a tutti, grazie.
Ciao a tutti.
Ok ragazzi, io stoppo la registrazione adesso, se ci riesco. Okay.
All right. Tagliate pure tutte le cazzate che ho detto.
No. Voglio solo condividere un attimo lo schermo, perché vediamo se ci riesco.
Aspetta che spengo il record.